Metro Podcast. Buongiorno, buongiorno, miei elettroascoltatori. Sono sempre io, Enrico Balsamo, e per voi, come ogni venerdì, nei prossimi 5 minuti sarò l'elettrauto. All'interno della mia rubrica per Metro Podcast vi guiderò nel mondo delle auto elettriche e della transizione verso la mobilità sostenibile. Pronti a caricarci anche oggi di energia pulita? Inoltriamoci subito nella puntata di questa settimana. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a parlare dell'energia eolica, o più semplicemente energia del vento. Abbiamo scoperto la sua storia, capito la sua importanza e introdotto lo strumento che più di tutti ad oggi riesce a sfruttarla per generare energia elettrica da utilizzare nella vita di tutti i giorni: le turbine eoliche. E la domanda di oggi è proprio: come siamo passati dagli antichi mulini a vento alle recenti turbine eoliche super tecnologiche? Per rispondere a questa domanda, evitando di citarvi tutti gli studi, sviluppi e la marea di test che sono stati fatti, diciamo che posso riassumervi sostanzialmente in tre punti fondamentali come ci siamo arrivati e dove ci porterà il futuro di questa tecnologia. Punto numero 1. Le dimensioni contano sempre. È facile intuirlo: più una pala è grande, infatti, più è in grado di catturare una maggior quantità di vento e quindi più energia. E non solo, perché più è in alto, meno il vento è ostacolato dalle cose che ci sono sul terreno. Più il vento quindi va veloce. Di conseguenza avremo turbine sempre più grandi e posizionate sempre più in alto. Pensate che la turbina più grande mai costruita sino ad oggi è alta ben 220 metri, il che significa che è alta più o meno come un grattacielo di 60 piani. Punto numero 2, il numero di pale. E qui c'è un paradosso, perché una turbina eolica deve sì catturare l'energia del vento, ma allo stesso tempo deve anche farlo passare. Il vento. Mi spiego meglio. Se la turbina fosse un muro che cattura tutta l'energia del vento, il vento stesso non la passerebbe più attraverso, ma semplicemente la schiverebbe. A questo proposito ci viene in aiuto il signor Betz, che ha teorizzato per l'appunto la legge di Betz, la quale ci dice che in un mulino ideale, quindi senza attrito e dove tutto funziona alla perfezione, si può sfruttare al massimo il 59,3% del vento, che comunque è tanta roba, eh? Ma questo per l'appunto in un mondo ideale. Nel mondo reale già il 40-50% è un gran andare, quindi bisogna lasciare passare il vento, ma allo stesso tempo sfruttarlo. Come fare quindi? Beh, o si fanno poche pale e veloci, o si fanno tante pale ma lente. Il problema di tante pale lente, come nei mulini dei ranch americani per intenderci, è che creano un sacco di turbolenza e così facendo rallentano il vento, diventando quindi meno efficienti, soprattutto se c'è tanto vento. Allora usiamo poche pale, direte voi, ad esempio 2 o 4, che essendo poche risulterebbero veloci e in tal senso molto più efficienti, perché come detto lascerebbero passare molta più aria. Peccato che 2 sole pale all'estremità ruoterebbero troppo velocemente e quindi solleciterebbero di più la struttura, che alla lunga si andrebbe a rovinare più rapidamente. E 4 pale invece sarebbero troppo pesanti e anche troppo costose. Quindi alla fine, per le tecnologie di cui disponiamo in questo momento, 3 è il numero perfetto. Facile, no? Ed infine, punto numero 3, la forma delle pale. Perché le pale o ali hanno proprio questa forma? Anzitutto c'è da dire che il profilo delle pale non è piatto, ma a goccia, esattamente come quello delle ali di un aereo. Questo perché grazie a questa particolare forma riescono a creare una differenza di pressione, che a sua volta crea in questo modo la spinta per farle muovere ripetutamente. Ah, e ovviamente sono affusolate all'estremità, per il semplice motivo che all'estremità ruotano più velocemente e quindi devono sollecitare meno la struttura. Oltre a ciò, c'è da dire che in media ogni anno questa tecnologia migliora tra il 5 e il 10%. Nuovi materiali, sempre più dati e sviluppo di software costantemente aggiornati e avanzati che agevolano il compito destinato all'uomo. Considerate che nei grandi campi eolici è diventato essenziale addirittura che le pale comunichino tra di loro. Questo per evitare che si facciano turbolenza a vicenda e quindi, totalmente in autonomia e in modo sempre dinamico rispetto al vento, si muovono letteralmente da sole, disponendosi durante il giorno nella posizione più efficiente possibile. Oltre agli impianti eolici su terra, inoltre, abbiamo anche quelli offshore nel mare, che forse in questo momento sono tra l'altro proprio i più popolari. Ma ogni giorno saltano fuori un sacco di altre tecnologie, più o meno grandi, legate all'energia eolica ovviamente. Dalle turbine più piccole ad asse verticale per la produzione, diciamo, casalinga, a turbine sempre verticali che funzionano a bordo strada grazie al movimento dell'aria causato dalle macchine. Fino addirittura a turbine eoliche integrate direttamente in cima ai grattacieli. Fatto sta che in termini di efficienza, di costi, di tutto quanto, la classica turbina che tutti conosciamo rimane la migliore. Ora ci sarebbe però da capire quanta energia produce quindi una turbina eolica classica. Peccato che purtroppo però la mia clessidra sta lasciando cadere gli ultimi granelli di sabbia. Eh già, il podcastaro più tecnologico della rete misura il tempo con uno strumento arcaico, ma ovviamente solo perché non inquinante. Per quest'oggi quindi la sabbia è esaurita, ma voi rimanete sempre connessi perché venerdì prossimo vi svelerò le sue vere potenzialità, insieme a tanti interessanti e simpatici dati sempre sull'energia eolica. Grazie a tutti per avermi ascoltato fin qui e ricordatevi di cliccare segui su tutte le piattaforme, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e commentare o scrivermi in privato su Instagram per dirmi quali temi vi piacerebbe affrontassi nelle prossime puntate. Un ventosamente energetico saluto da Enrico Balsamo, il vostro amichevole elettrauto di quartiere. Ciao!
L'elettrauto è prodotto da Metro Podcast. Testi di Enrico Balsamo e Marzio Rossi. Recording studio Mattia Grasso e Marco Caccialupi. Post produzione 44 Sound Club. Assistente di produzione Matteo Piovani. Coordinamento artistico Valentina Rinaldi e Patrick Contarini. Produttore esecutivo per Metro Massimo Frattaruolo.